Sì, volevo riprendere un attimo il discorso con cui è partita prima l'assessore Drigo, che si lega proprio a un pensiero che abbiamo fatto insieme in questi giorni, proprio in vista di questo incontro. Come servizi ci riuniamo intorno ai tavoli di lavoro dei piani di zona, facciamo programmazioni a livello di Veneto orientale, eccetera. Però mi balzava proprio all'occhio come, mentre su altri temi l'abbiamo fatto, su questo della famiglia, dei minori e in genere e dei giovani non abbiamo mai fatto un tavolo di lavoro coordinato dove abbiamo messo insieme tutti quanti, questa sera già mancherebbero degli interlocutori a questo tavolo, dove cerchiamo di leggere collegialmente come si manifestano i problemi qui nel nostro territorio, qui a Portogruaro, non nel Veneto orientale, e come collegialmente se siamo in grado di dare risposte quali. Credo che questo sia un passaggio importantissimo e credo che sia anche importante, faccio un salto alla seconda parte della serata, darsi o cogliere l'occasione perché questo diventi uno strumento di lavoro più stabile anziché lasciato all'iniziativa di questa sera. Perché credo che già i problemi che sono emersi e poi quelli che svilupperemo anche noi ci danno l'idea di una problematica che nessuno può affrontare da solo, di una problematica così ampia, con tante sfaccettature, così vasta, dove ognuno mi sembra sta cercando di fare dei tentativi, però allo stesso tempo, se questi tentativi non sono ben coordinati, non si legano assieme, rischiamo ognuno di fare solo dei piccoli risultati. E credo tutti, mi sembra, condividiamo il fatto di avere le armi un po' spuntate di fronte ai problemi così grandi che abbiamo sul territorio, ma insomma sono problemi direi dell'Italia, forse anche di altri paesi del mondo. La famiglia a Portogruaro, per come la vediamo noi dei servizi sociali, abbiamo fatto poco tempo fa un'indagine, grazie anche alla collaborazione con le scuole, che era un'indagine nell'ambito della conciliazione dei tempi di lavoro e di cura delle famiglie. E quello che ne è uscito è, sono state intervistate circa 600 famiglie. 600 questionari sono stati raccolti di famiglie che hanno bambini tra i 3 e tra la scuola dell'infanzia e la scuola primaria, sostanzialmente, quindi tra i 3 e i 10 anni. Quindi non è uno spaccato da poco. La maggior parte di queste erano famiglie della scuola primaria. E la famiglia che ne esce è una famiglia affaticata, una famiglia davvero fragile, una famiglia che corre tra casa, figli, che affronta problemi economici. Adesso vi do anche la percentuale, il 70% delle famiglie che hanno risposto al questionario hanno detto che arrivano a fine mese con difficoltà, ben il 27% con grosse difficoltà. Quindi voglio dire, è una famiglia che è pressata su più versanti. Non che le condizioni economiche in sé, che poi ci ha portato, voglio dire, anche a tutti i problemi educativi di cui si sono parlati, abbiamo parlato stasera, però sicuramente è una famiglia anche che si sente molto sola, molto isolata. Il problema che diceva prima Don Oriolto della solitudine delle famiglie, dell'isolamento sociale, è un problema che incontriamo tutti i giorni. E noi come servizi sociali abbiamo circa 200 famiglie con figli minori in carico per problemi economici, per sostegno relazionale, per problemi di abbandono scolastico dei figli e quant'altro. Ma quello che denota, che ogni volta noi cogliamo, è che spesso sono famiglie che non hanno una rete sociale, non hanno una rete sociale attiva, hanno poche relazioni sociali e questo è un problema abbastanza diffuso, un problema che è emerso anche in questa indagine che è stata fatta. Quindi famiglie che hanno problemi e che sempre più spesso i problemi li vivono individualmente. E abbiamo avuto nel nostro territorio anche un aumento di, per esempio l'anno scorso abbiamo avuto un'esplosione di situazioni di problemi di tutela di minori, quindi di famiglie dove ci sono stati provvedimenti anche di allontanamento o misure protettive nei confronti dei bambini. Noi oggi abbiamo 21 ragazzi che vivono di Portogruaro che vivono fuori dalla famiglia per provvedimenti di tutela e non sono pochi. queste famiglie, l'idea dell'isolamento è ancora più radicata, nel senso che abbiamo l'impressione che questi figli, oltre a essere figli di genitori con problemi, sono solo figli dei servizi, cioè sempre più facciamo fatica a trovare una comunità che è responsabile anche di questi ragazzi, una comunità che protegge, una comunità che sostiene, una rete di famiglie che in qualche modo si integra e si mette intorno alle famiglie che hanno difficoltà. E le famiglie, soprattutto le famiglie più fragili, lasciate sole, impoveriscono sempre di più, i problemi si amplificano. Abbiamo un aumento di famiglie dove ci sono forti conflitti familiari, credo che anche sulle pagine dei giornali, voi avete visto in questi mesi c'è stato un esplosivo di situazioni di violenza domestica, tensioni familiari legate anche un po' alla perdita del lavoro, alla crisi, alla perdita di identità lavorativa dei capofamiglia, situazioni, abbiamo avuto un aumento di sfratti per morosità abbastanza considerevole nel territorio. Quindi sicuramente abbiamo famiglie che sono molto impegnate sul fronte dei bisogni primari e quindi il pensiero educativo sta un po' indietro, cioè siamo in una fase in cui si sta affrontando la sopravvivenza, stiamo affrontando la quotidianità più che un pensiero, una riflessione educativa. Naturalmente il dato che io vi porto è uno spaccato particolare, perché io vi parlo come servizi sociali, questo non è la realtà di tutte le famiglie di Portogallo, questo è un pezzo di realtà delle famiglie di Portogallo, un pezzo, insomma, uno spaccato visto dal mondo dei servizi. Accanto a questo abbiamo avuto anche parecchi ragazzi che o provenienti da famiglie problematiche particolarmente, ma a volte anche no, appunto, che hanno problemi di distorsione di abbandono scolastico. E questo è una piaga all'interno della quale poi si inseriscono altri problemi, perché sappiamo, gli studi sociologici e clinici lo dicono, che i ragazzi che lasciano precocemente la scuola, che hanno...
Si riferisce a quale età, se possibile?
Sì, soprattutto nella scuola superiore. Quindi ragazzi che magari completano a fatica l'iter della scuola dell'obbligo, passano tipicamente all'istituto professionale, piuttosto che all'alberghiero, piuttosto che all'ITIS, e poi nel corso anche di breve tempo a volte abbandonano il percorso formativo. Quindi escono dal mondo, vanno ad ingrossare quelle fila che oggi vengono definiti i NEET, che sono quelli che non studiano, non lavorano, non fanno nulla. E parliamo di ragazzi di 15-16 anni, quindi ragazzi per i quali insomma dovrebbe essere fatto invece un progetto educativo e anche un progetto di costruzione del proprio futuro. Quindi qui a volte noi abbiamo a disposizione degli strumenti dove, laddove non si riesca a recuperare un reinserimento in ambito scolastico, per esempio attiviamo dei percorsi di inserimento lavorativo protetto, cioè attraverso delle borse lavoro, delle esperienze anche occupazionali che aiutino questi ragazzi proprio a entrare, a cominciare a spendersi in qualche cosa di generativo, in qualche cosa dove loro si mettono in gioco. Molte volte la scuola diventa una frustrazione perché sono ragazzi che hanno difficoltà di apprendimento, molti di questi sono ragazzi stranieri che sono arrivati, guardo il professore perché credo capisca di cosa parlo, e sono ragazzi magari immigrati che sono arrivati qui con magari già dei problemi di scolarizzazione precedenti, ragazzi che hanno dove la famiglia ha uno scarso investimento sulla scuola, che sono molto preoccupati anche qui insomma di trovare risorse più che di investire sulla scuola. Altra questione appunto invece che volevo affrontare è quella però invece anche delle positività che abbiamo nel nostro ambito. Parlava prima il professore di questo piccolo progetto che abbiamo insieme tra Comune e l'ISIS da Vinci, fatto appunto con gli insegnanti del D'Alessi, dove questi ragazzi appunto vanno a fare, si prestano a fare queste attività a domicilio di anziani, di persone socialmente svantaggiate, fanno le piccole manutenzioni, si confrontano anche con realtà di povertà, con realtà di malattia, di svantaggio sociale, e si sentono risorse invece che problemi, e questo è un rimando importante dal mio punto di vista. Sulla questione delle risorse che diceva prima Don Orioldo, Questa attività, per dire, che noi facciamo con l'ISIS ha un costo veramente banale se, sì, in termini economici, se pensiamo a quello che è il, cioè, credo siano 600 euro all'anno, perché noi mettiamo tutta la spesa, diciamo così, per andare avanti e indietro della benzina e dei piccoli materiali di ricambio, ma quindi con un piccolo investimento riusciamo ad ottenere invece un effetto estremamente positivo su ragazzi che diversamente non avrebbero, non vivrebbero questo tipo di esperienze. E un altro spunto che volevo rimandare è legato a me fa sempre molto piacere ogni anno quando la parrocchia mi trasmette il resoconto dell'esperienza di abilitare l'animazione, perché ogni anno vedo del percorso formativo per gli animatori del periodo estivo, perché ogni anno vedo un grande numero di persone che ci partecipano. Allora dico, anche lì non è un grande investimento, però abbiamo creato degli estivi.
Sì,
dei GREST, abilitare l'animazione, è un percorso di formazione che le parrocchie fanno, unico per tutte le parrocchie dell'area, dove i ragazzi e gli educatori che poi lavorano nei GREST estivi fanno un percorso di formazione. Molti di questi sono giovani, perché ogni anno mi guardo la relazione, vedo la formazione per quelli che si avvicinano per la prima volta alle esperienze di animazione, quelli che invece sono già più avanti da anni nel percorso, eccetera. Allora io dico, questa per esempio è una risorsa che noi creiamo per la collettività, che si spende prevalentemente nel periodo estivo, ma che per esempio se si fa un pensiero di un moratorio aperto potrebbe diventare una risorsa per tutto l'anno, non solo per i GREST dell'estate, no? Ed è una cosa che c'è. Un ultimo spunto che voglio dare, lo do perché approfitto io questa volta dell'occasione, è che nell'ambito di un finanziamento che noi abbiamo avuto dalla Fondazione Santo Stefano stiamo portando avanti un progetto sull'accoglienza familiare, sulla solidarietà familiare. Il progetto era nato come progetto per sviluppare nel nostro territorio maggiormente l'affido familiare, perché appunto abbiamo questo problema di cui vi parlavo prima, molte famiglie in difficoltà, molti ragazzini che potrebbero evitare anche un allontanamento se ci fosse una rete magari di famiglie a sostegno del nucleo o di accoglienza diurna di ragazzi che provengono da famiglie particolarmente fragili. E devo dire che Portogruaro brilla per aver pochissime famiglie disponibili. Nel territorio del Veneto orientale la città di Portogruaro è quella che meno di tutti, nonostante vari passaggi fatti, non si riesce a trovare questo tipo di disponibilità e di accoglienza. Forse, come abbiamo detto prima, le famiglie hanno già tante cose da fare, quindi, però insomma, ecco, quando parliamo di comunità, di relazioni generative, di solidarietà, di responsabilità, credo anche su questo va fatto un pensiero, insomma.
Benissimo, grazie.